Ed eccoci qui al microfono di Extranet con Fiorella Mannoia, benvenuta in provincia di Lecce.
Grazie, grazie.
Sei considerata tra gli artisti più di classe della scena italiana, è proprio sull'onda, no, di quest'estate, di questo successo, di quest'onda tropicale che tra l'altro è anche il titolo del tuo nuovo disco e che vede importanti collaborazioni nate con, come diciamo poc'anzi, personaggi noti, volti noti della scena latinoamericana e non solo. Dove nascono queste collaborazioni così spontanee, così sincere, che già da qualche tempo ti vedono orientata verso appunto la cultura e i costumi latinoamericani?
Beh, innanzitutto penso che le collaborazioni in generale, anche quelle che ho avuto in Italia, si basano soprattutto sulla stima. No, uno è tendenzialmente portato a frequentare nella vita e nel lavoro le persone che ti assomigliano. E quando ci si assomiglia, non c'è lingua, non c'è nazione, non c'è continente, le persone si guardano negli occhi e si capiscono, no? E come diceva Natalia Ginzburg, si annusano e si riconoscono anche in una caverna buia. In realtà le persone si riconoscono così. Io ho avuto, nella fattispecie, nelle collaborazioni brasiliane, ho avuto la fortuna di conoscere Chico Buarque per primo, quando Ivano Fossati ha tradotto e adattato Che sarà, e poi l'ho conosciuto naturalmente. Poi c'è stato l'incontro con Caetano Veloso. Poi questa passione che ho sempre avuto per il Brasile si è concretizzata con l'incontro con tutti gli altri artisti che hanno poi collaborato. Non immaginavo, vedi, per questo ti dicevo, non immaginavo nemmeno io un'adesione così massiccia. Io mi immaginavo di fare un disco con gli artisti che conoscevo, che erano appunto Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Poi sull'onda di questo entusiasmo con i quali questi personaggi hanno aderito al progetto, si sono aggregati anche gli altri. Succede appunto sempre, tutto questo scaturisce, come dicevo prima, sempre dalla stima, perché è come se in Italia, non so, De Gregorio, Fossati decidessero di partecipare a un progetto, gli altri, per stima nei confronti di queste persone, come fosse un domino, si accodano. E poi, dopo di questo, naturalmente, poi la conoscenza fisica, proprio con Djavane non avevo mai visto, con Lenini, insomma, con tutti quelli che poi hanno, con Giorgi Ben, con tutti quelli che hanno poi collaborato al disco.
Un lavoro importante, dicevamo in apertura del nostro incontro. C'è stato un momento durante, diciamo, la realizzazione di questo progetto in cui, ripassami il termine, hai avuto un po' paura, hai sentito un peso forse troppo importante nell'aver stabilito questa rete, a voler utilizzare un termine moderno, questo link?
Beh, sì, c'è stato un momento in cui la faccenda diventava talmente importante che mi sono spaventata. Io e il mio produttore Piero Fabrizio ci siamo guardati e ho detto: ma cosa abbiamo fatto? Cioè, in realtà, per chi conosce la musica brasiliana e conosce il Brasile, sa di cosa parlo. Per chi non lo conosce, è come se io fossi andata a registrare un disco negli Stati Uniti e avessi realizzato un disco con Springsteen, Bob Dylan, Leonard Cohen, cioè tutti i più grandi e importanti, non solo popolari, perché qui sta parlando di spessore. Gli importanti, tra i più importanti artisti che quel paese ha partorito. Certo che mi sono spaventata, sì, ed è stato un regalo, un attestato di stima, anche perché le case discografiche non si sono mai neanche parlate. Questa è una cosa, non hanno preso un soldo da questa collaborazione, solo le royalties giustamente del disco, ma nessuno ha percepito un cachet. Per cui è veramente stato un attestato di stima. Hanno capito, conoscendomi prima loro, poi gli altri, che questo è stato un disco d'amore per una musica, per una cultura. E credo tutto sommato che forse gli artisti in generale hanno il dovere di far veicolare l'arte. Se la vuoi chiamare arte, chiamala come vuoi, insomma, nel mio caso, di far veicolare la musica. Non si può stare fermi oggi, di questi tempi, dentro i confini. È la cosa più naturale quella invece di voler confrontarsi con altri, sentire altre lingue, altri stili musicali, mettersi alla prova. Magari ci riesci, magari no, magari ti accorgi che non sei portato per un determinato genere musicale, però comunque quando vengono fatte queste cose va premiato il coraggio, la volontà, la passione che ti muove ancora per questo mestiere. Se ci manca questo, la curiosità di andare a mettere il naso altrove, si rischia, soprattutto in cantanti della mia età, con tutti questi anni alle spalle, si rischia di ricadere nella routine. E io l'ultima cosa che vorrei è questa, ecco, per onestà nei miei confronti e nei confronti di chi viene a vedermi.
La musica è quindi un linguaggio universale, un linguaggio che lega tutti i popoli.
Sì, credo che niente come la musica abbia questo potere.
Adesso per un attimo ritorniamo in Italia. Parlavi poc'anzi, stabilendo appunto questo rapporto con le collaborazioni, parlavi di arte. A tuo avviso l'arte, questa parola così astratta, in realtà poi non è tanto astratta. Che rapporto ha con la politica? L'arte è politica?
L'arte è, sì, politica. Io non ho mai creduto a quelli che sostengono che l'arte debba essere staccata dalla politica. Niente è staccato dalla politica, ma non dalla politica di partito, non sto parlando del partito politico, ma dell'appartenenza politica, dell'idea della politica, della concezione della politica. E se per questo intendo il contatto con la realtà che ci circonda, questo è politica, e non perdere il contatto con quello che ci succede intorno nel nostro paese e altrove, ma soprattutto nell'intorno che sta, nell'immediato che ti sta vicino. Nessun essere umano che si rispetti, io penso, che possa vivere senza conoscere quello che sta succedendo intorno a te. Altrimenti io non riesco a concepire neanche una vita in questo modo, no? Guardando soltanto quello che succede dentro casa tua. Si può vivere anche così, ma a me non piace.
Restando sempre in ambito di politica, vogliamo per un attimo aprire e chiudere una parentesi riferita al problema o al fenomeno Pax in Italia, dico?
Che tasto hai toccato? Che tasto hai toccato? Io mi ricordo qualche tempo fa, prima ancora, appena si era insediato il governo di pseudosinistra che c'è adesso, mi ricordo che andai a ospite da Serena Dandini, e lì parlando con lei, sai, le sue interviste che sono sempre un po' giocose ma sempre serie, mi disse: costi Pax gliela famo o non gliela famo? E io allora gli dissi: non gliela famo. Ero certa che non se ne sarebbe fatto nulla. Ne ero certa. Poi da Pax hanno chiamati Dico, poi da Dico, io continuo a chiamarli Pax perché a me sta parola non Dico non mi piace, però ero certa che non se ne sarebbe fatto niente. Troppe ingerenze, troppa gente che parla, questa è una coalizione un po' ridicola, se vuoi, no? Perché non si può fare un governo di mezza sinistra, di mezzo centro, di mezza destra, di mezzo, non si capisce niente. Come diceva giustamente Benigni, basta, al centro un si può stare o di qua o di là. E allora è qui, purtroppo, per compiacere questo fantomatico centro, ormai che non si capisce neanche più da chi appartiene, si rischia di scontentare tutti. E per quello che mi riguarda, io sono molto scontenta. Faccio parte del popolo degli scontenti, sono molto scontenta.
Qualche tempo fa tu, parlando dell'Italia, del costume politico italiano, la definivi la Repubblica delle banane. Resti ancora di questa idea?
Purtroppo sì, perché sono questi governanti in generale sono troppo staccati dalla realtà. Hanno perso proprio il contatto del quotidiano. Cioè, qui stiamo attraversando una crisi forse come l'Italia non ha mai visto, di cui nessuno parla. C'è questo fantomatico euro che nessuno ha controllato, che ancora ce lo spacciano, no? Un euro 2000 lire non è vero, un euro è 1000 lire, basta. E non se ne parli più, perché è inutile che vogliono ancora farci credere che non è vero. Hanno lasciato le cose in modo tale e con tale lassismo che ormai è diventato un euro 1000 lire. Allora mi domandano se un euro e 1.000 lire bisogna raddoppiare gli stipendi, perché non si può, non è giusto, non si può andare avanti così. Io lo sento nell'aria, lo percepisco anche col lavoro che faccio. La crisi di cui parlava da tempo fa Repubblica sul giornale, la crisi della musica, non è crisi di musica, non è vero, è crisi di denaro. Perché la gente vorrebbe andarli a vedere i concerti, ma non può. A un certo punto deve scegliere, qualcuno salta. E oggi non mi consola dire meno male non è toccato a me, è toccato all'altro. Questo non mi consola, perché quando va male una cosa, quando un concerto va male, quando qualcuno rimette dei soldi, quando la gente non arriva, siamo coinvolti tutti. E io parlo per il mio settore, tu pensa a tutti gli altri. Per cui a me non me ne frega niente di sentir parlare di scaloni, di tesoretti, ma che scendessero un po' più giù, no? E allora sono un po' disillusa. Sono disillusa per le truppe in Iraq, sono disillusa per i PACS, sono disillusa che abbiamo un governo con 4 donne in croce senza portafoglio, 4 ministri senza portafoglio. Sono un po' stanca. E lo dico a malincuore. Lo dico con la morte nel cuore, perché per una come me, che sono sempre stata attenta a quello che... mediamente attenta, poi non sono mai stata una fanatica, però una che compra i giornali, che sente, che partecipa, che si interessa a quello che ci succede intorno, sono profondamente delusa. Io penso che se non si ritorna a parlare con la gente, no? Credo che la gente stia allontanando dalla politica in maniera molto pericolosa, molto pericolosa.
Adesso fotografiamo un attimo la tua vita e anche la tua carriera artistica, il tuo inserimento, anzi nel mondo del lavoro, è più corretto parlare appunto di inserimento del mondo del lavoro. Hai esordito come stunt girl a Cinecittà e poi una breve parentesi in ambito cinematografico. Dove è nata l'idea di fare la stunt girl, che comunque bisogna avere, insomma, un carattere abbastanza audace per farlo?
Beh, il carattere un po' più che audace, ci vuole solo un po' di incoscienza, perché poi non è altro che un filo di incoscienza che te la dà l'età. Ero molto molto giovane, in realtà non ho scelto di farlo quel mestiere lì, è che io andavo a scuola, però andavo bene a cavallo, e tutti nella mia famiglia andavano a cavallo, meno mia madre, noi 3 figli, mio padre, le mie nipoti. Siamo una famiglia appassionata di cavalli. E niente, una volta qualcuno mi ha detto: vuoi, ti va di, l'aveva già fatto mio fratello prima, ha detto, ti va di doppiare un'attrice? Perché no? Sono andata. E per un certo periodo della mia vita l'ho fatto, e non solo, a cavallo, insomma, ho fatto tutte queste mattate che si fanno quando l'età te lo consente. Ho un ricordo molto bello di quel periodo, non tanto per le cose che ho fatto, che non hanno rilevanza, ma perché sono stata a contatto con dei mostri del nostro cinema, e l'unico rammarico che ho, un grande rammarico, è che ero troppo giovane per rendermene conto, perché ho conosciuto Sordi, De Sica, La Vitti, La Cardinale, non so, insomma, ho conosciuto tanta Oliver Reed, Candice Bergen, ho conosciuto tanti di quei mostri del cinema italiano soprattutto, ma non solo, che il rammarico è quello di non essermeli potuti godere, perché avevo un'età in cui non lo capisci, lo capisci dopo, quando purtroppo è tardi.
Perché Fiorella Mannoia è così schiva dalla scena mondana, dal gossip?
Perché non mi piace leggere giornali scandalistici, non mi piacerebbe essere protagonista di questi giornali, perché non punto, non ho mai pensato che fosse determinante per il mio lavoro, perché non mi piace mettere in piazza la mia vita, perché mi fa orrore questo mettere in piazza qualsiasi cosa, questo parlare dei propri dolori, delle proprie gioie, dei propri fidanzati, dei propri figli, non mi piace, non mi piace neanche leggere, mi vergogno quando lo leggo sui giornali, anche per gli altri, provo un senso di vergogna, non va, ma ti dico, non mi piace, e se ne può fare a meno, e se vuoi, quando dicono fanno gli schifosi, non è vero niente. Se tu non frequenti i posti mondani, nessuno ti fotografa. E quelle volte che ci sono capitata in posti mondani, perché mi andava di partecipare a una festa, una prima, e c'erano i fotografi, sono andata sui giornali e non ho, come dire, no? Quando a Roma si dice a chi tocca non si ingrugna. Ecco, è così. Se ti tocca e ci sei andato, è inutile prendersi al fotografo perché ti ha fotografato. Allora fai prima non andare. Quando infatti non voglio essere fotografata, non ci vado.
L'estate 2007, in chiusura del nostro incontro, è l'estate delle autobiografie. Molti gli artisti che hanno deciso di scrivere la propria autobiografia, non ultima Patti Pravo, che a quanto pare la sta per pubblicare. Tu hai mai pensato di scrivere un'autobiografia? Racconti nascosti. Anche Califano qualche giorno fa mi diceva che sta per uscire la sua autobiografia.
No, guarda, non ci tengo proprio. Proprio una cosa che non me l'hanno chiesta spesso, ma proprio non ci tengo. Mi sembra incensarsi... Almeno per me, non mi piace incensarmi e parlare di me, addirittura da metterlo in un libro. No, io non lo farò mai.
Ringraziamo Fiorella Mannoia per la disponibilità.
Grazie a voi per queste belle domande.
Bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi.